23:45. Avete appena ascoltato un live. Un live dei Dry Seas. Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Mentre si smontano le attrezzature, ancora un po' di musica, ma poi parleremo ancora con i Dry Seas.
23:52 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa. Cominciamo quindi con ringraziare chi ci ha accompagnato e ci accompagnerà ancora questa sera, Dry Sis, nonché il fonico che ci è venuto a dare una mano qui al mixer, e pure chi è venuto a fare il pubblico in qualche maniera.
Mica gratis.
Meno, quindi abbiamo messo tutto a posto, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza, 25 o'clock ai controlli. Allora, con due quarti di Dry Sis,
sì, eccoci,
e quindi Carlo e
Olsi
rispettivamente
chitarrista, io e cantante
batteria.
E batterista di là. Due quarti, cioè, di Dry Sis, gli altri lavori accennavamo prima.
Sì, gli altri sono Marco Schietroma e Marco Dell'Uomo, rispettivamente chitarrista e bassista, i quali non sono potuti essere con noi qui stasera loro malgrado, in quanto hanno uno studio di registrazione che si chiama Rock and Bones Studio e fortunatamente lavorano alla grande. Stasera avevano una band lì in registrazione, i Godvat da Latina, altra band stoner doom del panorama italiano, molto interessanti loro e rispetto a molte band, tra l'altro anche rispetto alla nostra.
La zona di Latina, peraltro, la zona Latina, Formia, è molto florida, forse la
sì, si suona parecchio, soprattutto rock alternative, esatto. Sono molto legati a questo tipo.
Ricordiamo Stoner lì.
Ricordiamo banalmente Misanthropus, che ci
pure,
sono
sì.
Altri avvenuti
Elefante.
A suonare.
Insomma,
sì, Elefante,
tante
sì.
Cose belle.
E quindi niente, stasera non sono lì a registrare questo disco, non sono potuti stare con noi, però insomma portano i loro saluti, sono qui spiritualmente, sì.
Un saluto, ragazzi.
Allora, e siete qui anche perché innanzitutto perché ci avete voluto regalare probabilmente come regalo per i nostri 40 anni, insomma.
Beh, è un regalo che abbiamo fatto con estremo piacere e senza nessuno sforzo, quindi in realtà è un regalo reciproco.
Devo dire,
perché
sì, no, poi una delle cose che mi piace, per quanto appunto possa essere un pessimo poi fonico nel rimandare in onda il segnale, però una delle cose proprio che più mi piace di tutta questa storia della radio è proprio fare dei live
sì.
Che sono alla fine dei concerti a tutti gli effetti, fatti magari
a noi piace tantissimo poter
in
portare
apparenza. Poi si spera che la radio serva invece a fare in maniera tale che questa atmosfera così che si crea possa andare in giro per l'etere.
Certo,
per me è un grande onore essere qui, Radio Onda Rossa, anche perché fa parte di un quartiere dove ho passato tanti anni della mia vita, sono maturato molto musicalmente.
È proprio detto,
penso,
beh,
anche umanamente
fa parte.
Grazie a Radio
Onda
Rossa,
un pezzo sì. di quartiere, anche è stato questa radio, con alterne vicende, quando più sintonizzati a quelle che sono le vicende del quartiere, quando un po' meno. Però
poi credo che 40 anni sia una data, cioè un'età bellissima, insomma.
Quindi vi ringraziamo. Ringraziamo molto per questa cosa, però c'è anche da dire che siete piuttosto attivi, insomma, ci dovevate pure un po' a raccontare quelle che sono i vostri lavori in giro, le produzioni che fate.
Sì, noi siamo io e Olsi, che è qui con me stasera, e suoniamo da ormai 6 anni, ci siamo conosciuti, siamo diventati grandi amici, e nel tempo, in questi 6 anni, abbiamo prodotto un primo disco con un bassista che non è l'attuale della formazione, si chiama Rocco Granata, lo salutiamo, anche lui è un nostro grandissimo amico. E questo primo disco è un live in studio e racchiude un po' l'energia che avevamo durante i live, perché suonavamo molto energici, i brani duravano pochissimo perché erano molto aggressivi, molto brevi.
Avevamo un'intensità dovuta anche molto alla spinta, alla velocità che davamo ai brani.
Questo live in studio, sì. Proprio si chiama Drysis Live in Studio, è un primo disco che facemmo come
con
promo
un diverso.
Sì, con il nostro primo bassista. Poi ci sono stati dei cambi di formazione e insieme a Francesco Ranucci, che non è nemmeno lui l'attuale bassista, abbiamo scritto e arrangiato questo disco che è uscito l'anno scorso con la Desert Eagles Records.
Drysification
è il nome del disco, esattamente. E quindi questo è il nostro secondo disco, quello più prodotto, il disco che ci ha fatto la fine di un percorso nell'ambito dello stoner, diciamo, nel mood dello stoner, percorso che abbiamo appunto legittimato con questo disco. E
perché
speriamo...
mi dicevate che prima, insomma, così in anticipo di trasmissione, che comunque pure il vostro è un percorso, non è qualcosa di nettamente definito, e anzi anticipavate o comunque
sì,
avete il desiderio
le
di far comparire più una piuttosto che un'altra delle varie
ma il discorso è che suonando da più tempo insieme abbiamo trovato, anzi sin dall'inizio abbiamo trovato una certa sintonia nella composizione, sentirsi a nostro agio con quello che usciva fuori, e grazie a questo poi abbiamo potuto maturare, crescere, migliorare il songwriting, trovare un bel groove, trovare, diciamo, l'intensità e la velocità giusta per i brani, mentre all'inizio, come dicevamo, avevamo questa furia esecutiva, nel senso acceleravamo un sacco i brani, come succede proprio.
E poi a noi non piace essere definiti in un genere, un po' ce lo siamo cercato, perché fai un disco, ti chiedono ma che genere fai? A questa domanda ovviamente cerchi di dare una risposta che sia comunque coerente, quindi in questo caso noi diciamo stoner, però se poi si va a analizzare bene il genere dello stoner, noi siamo anche un po' fuori il genere scolastico dello stoner, che poi comunque ci piace tantissimo, insomma.
Sì, perché uno ascoltando musica, vari stili, vari generi, anche rimanendo nell'ambito del rock,
serve in realtà il genere, cioè a un certo punto
serve come tag per il mercato, più che altro per dare un'indicazione a chi deve parlare di te, di cosa sta parlando, insomma, per dare un'indicazione poi al musicista che suona. Il genere in realtà no, cioè deve suonare quello che è il musicista, il modo più autentico. Poi se esce fuori uno stoner sarà
così
stoner.
Quando uno inizia, che c'ha 20 anni, c'ha bisogno del genere.
È necessario, sì, perché c'è anche un interesse diverso, non c'è...
perché devi fare qualcosa, sì. E a un certo punto dici che cosa faccio.
Esatto.
Fortunato, cioè, chi a 20 anni riesce a produrre delle cose da paura.
Paradossalmente la band più famosa nello stoner, che sono i Queens of the Stone Age, a livello mondiale, però appunto i Caius sono una band stoner, i Queens of the sono una band alternative rock, però comunque a livello di tag e di mercato e di conoscenza vengono inseriti nell'ambito dello stoner. Quindi loro, ad esempio, l'ultimo disco dei Queens of the Stone non è per niente stoner, cioè non ha nulla.
Ma un po' sempre, insomma, loro sono abbastanza, anche la partecipazione del Grohl, dei personaggi che non erano affatto, non venivano da quel mondo là.
Che poi del Grohl è un grande appassionato di hardcore
e
di Drysis. Ogni volta che abbiamo l'opportunità di parlare
Dave,
al pubblico, salutiamo sempre
grande
David Grohl. Sì.
E a proposito, ho saputo che ascolta Radio Onda Rossa
dalle 10 in poi.
Allora, no, ci fu a un certo punto, facemmo venire quella band di Washington DC, non mi viene, mannaggia. Questo è un lapsus così.
Vabbè, strano che non te lo ricordi.
Suonarono con Ichina, cioè suonarono Ichina, che introdussero loro.
E verrà fra qualche minuto.
No, c'ho pure il disco, sì, vabbè. C'ho pure il disco del cantante, però non con appunto la band. Vabbè, qui prima che ci andiamo a infilare in un ginepraio da cui non riusciremo più fuori, insomma.
Il concetto è che cerchiamo di essere ciò che siamo, e in questo caso siamo stati stoner, mettiamola così. Chiudiamo questa parentesi sui generi.
Non proprio del tutto stoner, nel senso, io sono un protagonista, nel senso, a me quando suono la batteria mi vengono in mente, che ne so, i Motorhead, sì. Cioè, che sono un gruppo che ho visto un sacco di volte dal vivo e danno, cioè, un'intensità unica, hanno scritto pagine di sangue, di rock and roll, di intensità, cioè Lemmy è un'icona, sì, unica, un grande carisma, insomma, penso hanno preso tutti, soprattutto Dave Grohl stesso mi diceva un giorno, insomma, Lemmy ha lasciato un sacco di soldi oltre all'influenza.
È venuta finalmente la cosa quando venne Rescream.
Ok, eccola.
A un certo punto Dave Grohl ha suonato all'inizio, proprio quando faceva hardcore, con gli Scream.
Esatto.
E suona la batteria con
Scream,
loro.
Cioè.
E niente, insomma, quindi chiedemmo, ma c'è pure Dave Grohl? Dice, no, guarda, ti costava 10 volte tanto. Se venivano. Dove mi aggiunge. Vabbè, no, se il ragazzo non si muove per. Vabbè, insomma, piccole alle volte così.
Però ecco, parlando di Dave Grohl, lui è un personaggio, per esempio, che io stimo molto per l'approccio che ha con la musica e con i generi.
Ieri sera, guarda, c'era un documentario apposta che un po' diceva quelle, per quanto lui, insomma, viaggi su delle cifre, appunto, che sono inarrivabili e irraggiungibili, insomma, è una di quelle icone. Però, insomma, quello lì diceva anche quei Foo Fighters ha cercato sempre di fare una band che comunque di volta in volta andava ad affrontare un terreno e un luogo differente.
Insomma, sì, hanno, a differenza di molte band anche rock moderne, hanno fatto anche un lavoro particolare in studio sui suoni, ci sono, cioè, i loro dischi sono stati presi comunque da.
A me non è che sono proprio cioè non è proprio mi riempiono il cuore, l'ho mandati pochissimo Foo Fighters anche nel periodo.
Sono una band scolastica a livello di rock, cioè non.
Sì, diciamo che si sono guadagnati nel tempo la loro fetta di mercato e un margine di libertà, ecco. Il mercato gli concede, cioè, nel senso, liberi ma anche come, non liberi.
La vera domanda è quando i Foo Fighters parleranno dei Dry Seas?
Ma penso che, ma insomma, a breve, guarda, anche stasera
qua, invece, proprio per barcamenarvi anche nel piccolo, nel circuito italiano, insomma, e regionale, suonate in giro, ho visto, insomma,
sì, noi
delle date. Come vi rapportate un po' con questo mondo in bilico fra l'autoproduzione, il mercato, la piccola etichetta?
Beh, con passione e con voglia di suonare cose che ci piacciono e portarle in giro. Poi ci sono un'infinità di problemi che tutti i musicisti conoscono e sono dati anche alle volte da una mancanza di backline nei posti, quindi magari hai bisogno di un impianto di un certo tipo per fare un genere che non deve essere per forza stoner, potrebbe essere qualsiasi altro genere, però già trovi questa prima difficoltà, ancora prima poi di tutto ciò che riguarda il mercato della musica. Quindi quando viene meno la parte della musica dal vivo, della facilità di poter arrivare a un posto, suonare, trovare la strumentazione adeguata al pubblico che già va al di là di chi sei, ma perché è curioso di sentire musica, diventa tutto più difficile. Però questo è un limite non limite, non c'è epoca della storia della musica in cui i musicisti siano stati tranquilli economicamente parlando e a livello di mercato di fare il loro lavoro. Mozart in primis era costretto a fare delle marchette
per dirti la situazione, descrivere in breve la situazione paradossale che esiste. Qualche giorno fa mi ha chiamato uno, ha detto, guarda, mi piace tantissimo il rock, vorreste aprire il concerto per una cover band di Gigi D'Alessio? E io ho detto, guarda,
cioè, questa qua è una cosa.
Sì, sì, salutiamo anche Gigi D'Alessio,
cioè,
ogni volta che
Gigi
possiamo.
Ci segue un sacco. Per dire che comunque la difficoltà che trovi nella strumentazione è una grande barriera, ma anche quella culturale, che, cioè, capire che un gruppo si porta dietro un sacco di sforzi, di una vita, di famiglie intere, di lavori lasciati, soldi buttati a comprare amplificatori, batterie, eccetera, ti trovi a scontrarti anche con magari delle difficoltà anche culturali. Però, insomma,
si cambia un po' alla volta. Noi
bisogna sopravvivere coltivando anche le proprie passioni.
A proposito proprio di questo che dicevate, anche dello scherzo, dei vari saluti, eccetera, eccetera, in un mondo in cui immaginiamo un po' come era quando eravate più, insomma, ragazzi,
Pischelletti.
Pischelletti più giovani. In un mondo in cui appunto poi in realtà con la rete si è amici di tutti e non si è amici di nessuno, poi probabilmente. E veniamo un po' al discorso che facevamo così per mail, sì, che ti accennavo, eccetera. In realtà con questo tipo di mondo poi sai distinguere in realtà poi quanto conta il rapporto umano che c'hai con le persone, quindi dove vai a registrare, in questo caso parte del gruppo stesso.
Ma cioè i social, l'internet funzionano quando sono un riflesso di quello che c'è nella vita reale. Quando qualcosa parte dal social e dalla pretesa di essere reale, lì non funziona. Quindi l'amicizia è sul social è un'estensione magari di quella che si fa realmente nella vita. Può nascere a livello di persona un'amicizia anche dal social e portarla nella vita. Se parliamo di musica e mercato musicale, in realtà funziona meno, perché una band che pubblica un disco solo su Facebook senza andare sui canali mainstream o commerciali, senza neanche provarci, alla fine non sta pubblicando niente.
Certo, cioè, è una buona divulgazione, una grande vetrina quasi infinita, no?
Perché però sì, potenzialmente infinita.
Però la realtà è un'altra cosa. Infatti i migliori rapporti sono quelli con le persone che conosci, ti incontri, ci litighi e trovi un compromesso.
E poi il guardarsi negli occhi dice più di tante parole scritte, sì, in chat o di post o di cose così. Quindi questo penso che lo sanno tutti, insomma, cioè, o lo avvertono tutti. Come...
Ma si potrebbe fare oggi senza internet quello che fate?
Ma
è una domanda
si viaggiava anche senza macchine prima.
Lo piano stesso. Piano. No, basta entrare in sala per produrre qualcosa.
Sì, penso di sì. Prima come facevano a viaggiare senza macchine, senza aerei? Lo facevano lo stesso, duravano di più i viaggi, ma lo facevano uguale.
Certo, se uno ha la passione, ha la voglia di fare una cosa, lo fa. Comunque lo fa.
Funzioneremo.
Poi più divulgata, meno divulgata, quello è un'altra cosa, insomma.
Che dipende da tanti fattori.
Però diciamo poi tra l'altro sono domande stupide, perché funziona così. Poi insomma alle volte non è che possiamo intervenire più di tanto sulla realtà. E appunto per quanto riguarda il mondo reale tangibile come quello di questa sera, abbiamo usato un media comunque, cioè quello della radio, per andare, però abbiamo anche cercato di ricreare un minimo di atmosfera di quello appunto che poi è
un live
che tra l'altro anche questo aspetto, mi dicevate, amate, siete in quattro,
sì,
ma amate suonare un po' in tutte le salse, in tutte le combinazioni.
Ci siamo divertiti a riarrangiare i brani con dei set diversi, quindi questa sera eravamo chitarra semiacustica e un count box, altre volte siamo una chitarra acustica e una chitarra semiacustica, alle volte basso e chitarra. A volte
darbuca e basso.
Cerchiamo di anche sperimentare nuovi sound e nuove sonorità anche in base alle esigenze di tanti posti che non possono ospitare un live set elettrico, quindi noi abbiamo quintalate di amplificatori testate.
Sì, nelle migliori situazioni qui c'è anche abbastanza spazio, portiamo anche un bel volume per dare maggiore intensità a quello che facciamo.
Però se
ci arrangiamo.
Se il posto è piccolo si suona come...
Però di necessità virtù, perché da queste cose stiamo imparando a migliorare anche il nostro modo di scrivere, di concepire stesso la nostra musica. Spesso scherziamo dicendo facciamo le cover dei Dry Seas, nel senso in effetti sono dei brani che ormai sono chiusi, stanno lì, poi noi li riadattiamo, gli diamo forse anche un po' di freschezza in più.
È un po' jazz come attitudine, cioè il fatto di arrangiarsi a delle situazioni diverse, ad acustica diversa.
Tra l'altro anche questa sera devo dire che hanno dato grande prova con la strumentazione nostra estremamente labile, insomma, e farraginosa. Devi essere pure tecnico quando fai questa cosa in qualche maniera, devi arrangiare anche col cacciavite.
Sì, assolutamente.
Infatti sei stato un grande designer, devo dire, ti ho ammirato in vari arrangiamenti che hai fatto al microfono. Cioè,
ascolta, allora io c'avrei il disco adesso.
Ecco.
Cosa andiamo ad ascoltare, magari anche in base alla scaletta che avete fatto?
Io ascolterei una A Won't Make It Out.
A Won't Make It Out.
Che è la terza.
Sì.
Quindi.
Così diamo un po' di carica.
Vogliamo fare come le radioserie?
Non lo so.
Dai, sì, facciamo come le radioserie. Ti do... aspetta un attimo, vai.
I won't make it out.
11 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock ai controlli, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza 0649 1750. Il recapito telefonico 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Operatore Culturale Laboratorio 2001 00185 Roma, San Lollo, via dei Volsci 56. www.ondarossa.info, il sito della radio. E di nuovo in onda con Drysis. Quindi, per continuare un po' quello che così avevamo incominciato ad affrontare prima riguardo i live, credo che ci sia occasione, insomma.
Sì, sì, soprattutto qui a Roma abbiamo nei prossimi mesi due appuntamenti, uno a San Belusci qui a San Lorenzo il 29 aprile e poi ha data ancora da definire a giugno, però come periodo a Le Mura, e a breve faremo in modo di dare una comunicazione ufficiale sulla nostra pagina Facebook. E poi abbiamo una data fuori Roma, ad Avellino, al Black House Blues, in apertura a una band di Roma, i Mitomani, ecco, i Ministri, ma sono i Mitomani. E sì, poi stiamo aspettando conferma per una serie di date a festival da fare nel periodo estivo, dove i locali comunque si fermano e quindi si aprono i palchi poi dei festival.
Però dove, insomma, uno va a vedersi magari 5-6 band.
Sì, sono situazioni bellissime.
Gratuite, sì, sì. Semi gratuite, insomma. Più o meno promosse da realtà
indipendenti,
volte,
sì, o meno, sì, sì, certo.
Più o meno, insomma. Ovviamente come radio, insomma, cerchiamo sempre di seguire la parte dell'indipendenza, eccetera. Invece a un certo punto avete voi deciso di fare un po' il salto con una pubblicazione nuova che state preparando dopo questa Drysification.
Sì, sarà una prossima release, sarà a settembre di quest'anno e avremo una distribuzione europea data dalla My Kingdom Music, e faremo una ristampa del disco che però vedrà tre nuovi brani inseriti all'interno, e più una nuova grafica del disco che tra l'altro introduco è stata fatta da qui presente Ozzy, batterista di Drysis.
Oltre a suonare la batterista, sì. la cassa in questo caso.
Fatemi dipingere, datemi un pezzo di carta e vi farò una copertina, dissi quella volta, e lo feci.
L'ha fatto anche una mostra.
Fatto ed è rimasta la traccia sul disco. Diciamo che la copertina rispecchia questa stratificazione delle storie che si susseguono nell'ambito del disco. Il nostro è una specie di concept album scomposto, un po' alla Tarantino, ecco, dove ognuno ricostruisce questi pezzi a seconda del proprio gusto, delle proprie impressioni, e la copertina è rappresentata da una serie di diciamo scaglie, ecco, che emergono fuori dal buio, quasi accarezzati dalla luce. Un paio di idee mi sono venute quando c'era l'eclissi, penso aprile-marzo dell'anno scorso, 2016, in quel periodo ho fatto una serie e questa mi è sembrata appropriata a quello che era contenuto all'interno del disco come impatto emotivo, ecco.
Poi, voglio dire, un membro interno del gruppo che fa anche un lavoro, diciamo, di immagine, di artwork, da credo sicuramente qualcosa, un valore aggiunto, perché sì, chi sì, meglio di lui, che ha scritto le canzoni, può comprendere il sound.
Ne ho anche per lui, non ti preoccupare.
Sì, diciamo che no, aspetta, uno cerca di...
Aspetta, no,
mi fermo.
Volevo, sì,
mi
fermo. Ferma, perché volevo un po' seguire il filo logico, eccetera. Allora, concept, quindi un concept che però è disarticolato a quanto dicevi, e qual è invece il significato magari personale, perché a questo punto è personale, che date voi di Drysification?
Prego, prego, si accomodi.
Aia, ammazza, tu mi hai...
E non è, questa è quella
mi
facile.
Hai fatto una trappola.
Io magari
facile.
Rispondo
hai
dopo, però.
Hai tessuto una trappola cioè come la tela di quel disegno tu hai fatto a me, cioè hai fatto
vai rispondi
grande. No, cioè, diciamo che è un album che abbiamo vissuto, perché
non lo sa,
si è espanso
in realtà, non lo sa, ma inizia a dire una serie di cose, ma in realtà non vi dirà di che cosa parla.
Non abbiamo stabilito a tavolino, è venuto fuori così il modo in cui crescevano i groove, crescevano l'intensità, anche i testi sono nati contemporaneamente, hanno descritto un po' questo mondo un po' oscuro, no? Dove uno vive le proprie paure, le proprie emozioni quasi in solitudine, ecco. C'è un brano che forse per me rappresenta meglio questo tipo di mood, è Rainy Day, che è una specie di nebbia che non ti permette di vedere le cose nella loro interezza, ma di cogliere piccole parti, ecco. Di questo parlavo, del nostro concept scomposto.
Sì, poi la
scrittura... Carlo invece, che come, perché te pensavi di scappare a...
No, io vi dirò in realtà di che cosa parla questo disco, perché non l'avete capito dopo
come l'hai detto scritto così. Oggi
no, vabbè, se siete d'accordo, può essere pure che ognuno ha una sua...
No, è giusto che ognuno abbia la sua, perché... Lo vendiamo in modo diverso lo stesso disco.
Che di cosa parla?
Io ho avuto il piacere e l'onore di poter scrivere i testi.
Che non è poco.
Come tipologia di scrittura a me piace molto l'idea di essere un cantastorie, quindi non mi piace raccontare, scrivere di concetti onirici, parlo di situazioni reali, poi nella situazione reale ognuno coglie le proprie sfumature e i propri colori. In questo caso
sfugge alle volte un pochino al cliché dello stoner o del doom, no? In cui invece la magia la fa più da padrona, insomma, comunque.
Beh sì, in
alcune
effetti,
mitologie,
sì.
Il sì. Deserto.
Sì, sì. No, noi abbiamo raccontato una storia di una persona. E che attraverso delle vicende ha un'evoluzione, quindi come in ogni storia si parte da un punto, si finisce con un'evoluzione del personaggio che è un altro, che non è per forza positivo o negativo, può essere sospeso o meno. Nel mio caso infatti non c'è questa cosa, c'è una sospensione di quello che succede al personaggio, e vi invito a leggere i testi che sono sotto le playlist di YouTube sul nostro canale, che è youtube.com/dryseas, stessa cosa sulla pagina Facebook, facebook.com/dryseas, molto lineare.
Si arriva comunque al punto.
Sì, anche per vedere la copertina, tra l'altro, del disco, dato che ne abbiamo parlato.
Direi
magari
che è un capolavoro, perché l'ho visto fare.
No, meno male che c'è la copertina, perché se era per la musica e i testi eravamo messi proprio male.
Sì, però mi sembra di aver sentito un concept detto. Descritto quello che ho detto io con altre parole.
Sì, un po' ti ho copiato. Sono copione.
Ascolta, invece, quale relazione c'è fra impugnare il pennello, la matita, la china e pestare le pelli?
Diciamo che è una perché cosa molto fisica, è molto fisico come approccio. Devo dire, cioè, disegnare invece è molto vicino, diciamo, a una meditazione quasi astratta, no? Tu fai dei movimenti piccoli, in qualche modo trovi una specie di astrazione, cioè non so descriverlo.
Quindi
bene a parole quello che ho in testa, quello vorrei dire.
Qual
invece con la batteria è più o meno la stessa cosa, solo i movimenti sono più ampi, l'energia che bruci è sempre più grande, c'è molta più puzza nell'aria perché si suda molto, però devo dire che è un'intensità anche questa molto meditativa. Ecco.
C'è un'attinenza, insomma.
Assolutamente sì.
Difficile da individuare, io non l'ho capita, Carlo, l'attinenza.
Beh, credo che sia un po' la connessione tra il movimento fisico, che è dato o dalla percussione o dalla scrittura del disegno, e un'astrazione di concetto che viene da, diciamo, nella propria mente. Quindi in realtà c'è un'operazione reale che è fisica, che collima con un'operazione più mentale.
Ma c'è del ritmo pure dentro la grafica?
Assolutamente sì, ogni pattern che nasce da quelle ombre sovrapposte sono dei ritmi ben precisi, a volte si incrociano per dare più intensità al nero, a volte vanno in rarefazione per dare più spazio anche alla luce. Quindi nella nostra copertina c'è anche un certo colore che va molto verso la terra, e ci sono questi elementi, la roccia, la terra e la luce, ecco.
Comunque invito ad andare a vedere i disegni e i quadri di Ursi, perché sono veramente bellissimi, non sono, sarò anche di parte, ma
No, no, dai, non mi fate sentire in imbarazzo. Solo perché ho esposto nel Guggenheim il mese scorso, cioè adesso tutta questa fama, ragazzi.
Hai ragione, meglio non tirarsela.
Dai, cioè, mo abbiamo parlato di Dave, abbiamo parlato di me, insomma.
No, invece, comunque è un piacere. E invece, piacere, appunto, in questo mondo poi di secco, di asciutto, c'è pure un giorno piovoso. Io direi di ascoltarlo stavolta.
Grazie. Yes.
Sette 9 di Radio Onda Rossa, 29 minuti dopo la mezzanotte con Dry Seas. Allora, parlavamo quindi di di grafiche, dopo che sì, di musica e di testi, insomma, un incrocio che è quello poi dell'espressività, no? Di quello che in qualche maniera abbiamo bisogno di dire, di raccontare, di esprimere attraverso queste forme figurative.
E poi, poi quando vai, entri in un negozio di dischi, non conosci un gruppo, ma la copertina è ciò che ti attrae, ciò che ti attira, ciò che attrae.
Sì, molti, sì, il disco è anche...
A me è capitato tante volte di comprare dischi semplicemente perché la copertina era figa.
Io ricordo questa cosa qui, insomma, una cosa vecchia di noi vecchi, di quando appunto facevamo le cassettine che andavamo a semplicemente a copiare.
Un sacco li ho ricopiate la grafica, cioè facevo le cassette apposta per disegnare la grafica.
Dovevi personalizzare in qualche misura, se non eri in grado di fare il plotter e ridisegnare tutto.
Infatti compravo i dischi dei Motorhead per rifare le stesse copertine bianco e nero.
Ce l'hai
a parte
ancora?
Ascoltare, cioè, i Motorhead a palla potenti.
Però infatti, mentre ascoltavo,
fino a 19 anni l'80% dei miei dischi era perché mi piaceva la copertina oppure il packaging, cioè dentro c'erano certi dischi tipo a forma di scudo oppure di sega, di motosega, cioè
figata. Il disco come oggetto, insomma, e un po' ritorna a quel discorso che facevamo prima sui social e sul mondo antico, insomma, fascino di questo mondo antico,
ma coesistono,
così. Poi è appena passato da qualche decennio, da qualche anno, insomma.
Ma in realtà i vinili sono attualmente si vendono più vinili che CD, c'è più voglia di comprarli, di regalarli, di averli, è un bello l'oggetto della direzione giusta, perché dove tutto non è più materiale, smaterializzato, acquista valore ciò che è
che puoi tenere in mano.
Super materiale, sì, in questo caso.
Sì, è un'estensione quasi dei sensi, no? Cioè, tu prendi qualcosa, lo ascolti, lo tocchi, lo annusi, sì, lo guardi. Cioè,
lo rovini.
È una figata,
sì,
lo rovini, lo consumi. Rovini.
Quindi parlavamo di questo, ma questa era l'introduzione, perché poi c'è un'altra forma d'arte.
Sì.
A cui forma d'arte, insomma, è una cosa che poi è una forma d'arte, una forma di espressione. Usiamo un termine in realtà appunto che è un po' elevato rispetto a ormai a quello che ci sta in giro, cioè che tutti comunque riescono a fare, non tantissimi, però molti insomma si cimentano nelle varie forme, però appunto poi quella che è importante è la cura che ci si mette. E di cosa stiamo parlando?
Del videoclip dei Three Seas? Ok. Sei mesi fa abbiamo prodotto questo videoclip, il nostro primo videoclip ufficiale. Ci sono altri video online, ma sono dei video d'appoggio per le nostre canzoni, per rendere più gradevole l'ascolto.
In questo caso sono anche molto divertenti.
Molto divertenti, sì, dei montaggi frenetici, abbastanza disturbati, sì. Invitiamo a vederli.
Ci sono certi di fighi. Magari ne faremo una versione tutta disegnata, forse.
Però in questo caso il videoclip è stato fatto per una delle canzoni del disco, che si chiama Too Late, ed è stato molto bello come è successo questa cosa, perché conoscevo già il regista del videoclip, Adriano Giotti, il quale esce il nostro disco, lo ascolta e mi chiama lui e mi dice: cioè, voglio farti un videoclip perché mi piace molto il sound, mi piacete voi e voglio fare qualcosa per voi. Quindi ci siamo messi a parlare, ha proposto delle storie e io gli ho dato... Mi ha dato carta
gli
bianca.
Gli piacciamo, ma fino a un certo punto.
Fino a un certo punto.
Come?
Gli piacciamo, ma fino a un certo punto.
Sì, piaceva fino a un certo punto. Cioè, tu regista, noi attori.
Poi ha voluto noi come attori nel videoclip. Noi non eravamo troppo convinti di questa cosa all'inizio, però ci siamo fidati.
Forse
quindi...
troppe arti sovrapposte in questo caso. Sai disegnare,
ma
sai suonare la batteria.
No, più che altro è un videoclip dove non c'è playback, quindi...
Ma no, dai...
Lui Olsi qui è stato bravissimo, cioè lui va all'Oscar di
ho preparato di un sacco il testo.
Sì.
Così. Vabbè, quindi sulle piattaforme YouTube.
Sì, YouTube lo trovate, Too Late o su Facebook, sì, dategli uno sguardo, anche perché Adriano Giotti è molto bravo, ha vinto il Riff Festival quest'anno qui a Roma.
Ma questo
lui,
dopo aver girato il video dei
Dopo aver girato il nostro video, sì, che
gli
ha portato
un grande
benissimo.
Regista. Girato il video di Three Seas, vince il Riff Festival, Roma Independence Festival. Cioè,
c'è una connessione.
Potevamo portare più fortuna di così. Poi è andato a Berlino, al Festival di Berlino quest'anno. Insomma, un ragazzo che osa, promuove un sacco di film indipendenti, devo
sì,
dire.
Sì, è anche un suo linguaggio ben definito.
E devo dire, cioè, pure quando ho fatto il giro di video con noi, si vede che ha una certa facilità nell'agire in modo istintivo. E concretizzare il risultato in tempi da record. Quindi hai un prodotto molto professionale, altamente professionale, ma con dei tempi rapidissimi.
E con un'istintività che sì, comunque dà un anche
traspare molto anche nel video questo suo modo di girare. Sono stato molto curioso.
Comunque siete pure molto bravi a mettere curiosità alla gente.
Speriamo.
Io direi di ascoltarcela intanto nella versione che ha ispirato poi il video.
Too late.
Thank you.
ci risiamo di nuovo in onda con Dry Seas, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. L'ora è rubata ai ritmi del consumo e della produzione, sarebbe questa 25esima ora. E dunque, del video abbiamo parlato, ci avviamo verso la conclusione, mi pare sì. C'era ancora un paio di argomenti da trattare, forse uno. Non ce ne ricordiamo più. Boh, c'avevamo degli argomenti.
Ci sono sempre degli argomenti, sono nascosti. Tocca trovare il posto giusto.
No, va bene, dai. Allora, più o meno penso che. No, dovevamo mandare un'ultima traccia.
Sì, volevo.
Introdurrai. Dicevamo appunto, abbiamo più o meno detto tutto.
Ascoltateci, veniteci
abbiamo
a sentire da vivo.
Abbiamo dato i contatti web, più o meno l'abbiamo dato, il Facebook, il canale YouTube, insomma.
Sì.
Penso andando, se no, io ho fatto così, il solito motore di ricerca, Crisis.
Sì, no, poi su Google basta inserire il nome, siamo nelle prime tre pagine,
sì,
abbiamo comunque la fortuna di avere un nome che abbiamo solo noi, quindi...
Sì,
ci trovate
se
semplicemente.
No, poi bisogna fare quella cosa di mettere Dry Seas
Band,
esatto. Roma, capito? E
esatto.
Allora poi trovi.
Così è più semplice, più d'impatto.
Però sì. Invece Dry Seas non serve.
Poi se vi piace il nostro sound e avete voglia di comprare un nostro disco, o lo trovate dal vivo, o ci scrivete, o a breve pubblichiamo un comunicato stampa con una serie di negozi su Roma e in diverse regioni italiane dove potete andare a. Dove poter trovare il nostro disco.
E i saluti finali, quindi ringraziamenti a chi vi ha aiutato. Penso che alla fine poi si dice sempre no, sul disco ce lo siamo fatti da solo, poi quando vai a vedere il disco ci stanno 25 persone.
Sì, i ringraziamenti di questo disco vanno a Federica Masullo per il songwriting insieme a me, la correzione delle bozze, l'aiuto che ci ha dato in studio per la registrazione per quanto riguarda i testi, e poi i ragazzi dello studio che sono appunto il chitarrista e il bassista della nostra band, i Dry Seas, che non sono qui stasera e che hanno lavorato veramente con un'enorme passione a questo progetto ancora prima di suonare con noi, quindi si sono appassionati alle nostre canzoni proprio da esterni, e quando abbiamo avuto bisogno di loro ci sono stati, ci sono sempre stati, ecco, quindi un grazie va soprattutto a loro in questo caso.
Ultimo ma non ultimi, cioè tutti i nostri amici, le nostre famiglie, le nostre donne,
certo,
ci hanno sempre supportato e supportano tuttora i nostri sforzi.
Sì, quel tessuto umano che ci sta di fronte,
assolutamente,
una vita,
sì.
Perché devi andare a fare prove,
la fortuna di una band sono appunto le relazioni e i contatti, cioè non sì, si va da nessuna sì, parte sì. Senza, non
beh, se qualcuno dice no pure stasera si andare a provare, no, no, se vuoi che suono bisogna che uno prova,
bisogna sì. Essere sostenuti anche da esseri umani modo, per sì. Dare qualcosa sì, in qualche sì, modo,
in realtà,
ci abbiamo provato col nostro disco, ecco.
In realtà, cioè, i ringraziamenti poi ci si scorda sempre qualcuno, perché in ogni momento della vita del musicista c'è qualcuno che in qualche modo ti aiuta,
anche
questa sera con noi ci sono, certo, c'è il nostro pubblico, certo, tra il pubblico, certo, che ci ha fatto, certo, le foto,
silente,
certo,
silente,
che ci segue,
però,
quindi,
però vai, presente invece.
Però ben pagato.
Va bene, allora andiamo ad ascoltare quindi
sì, la traccia che dà il nome al disco, sì, è uno strumentale, sì.
E che è la numero 8,
no, la traccia più desertica del disco.
Numero 7, eccola qua, è pronta. Sì, insomma, Gratification.
Grazie a te per l'ospitalità, per il live.
Grazie Radio Onda Rossa, è stato un grande piacere, un grande onore.
Va
e buon compleanno.
Ci vediamo dal vivo. Okay.
Sì, e grazie tantissimo a voi, perché ripeto, una cosa che proprio ci riempie il cuore è proprio di far risuonare questa radio con dei strumenti suonati qua, insomma, non lo so.
Sì, è stata una bella esperienza.
Cose,
sì.
Yes.
Dai, bella.
Alla prossima.
Grande.
50 minuti dopo la mezzanotte salutiamo Dry Seas. Che ci hanno regalato un live set che comunque troverete podcast sul sito della radio. Trasmissioni in diretta di Radio Ondarossa finiscono qui, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Ario. E delle sue repliche, si riprenderà in diretta domani mattina alle 8 con la lettura delle prime pagine. La rassegna stampa cittadini redazionali dalla città del resto del mondo. Fino alle 13, quando ci sarà il giornale radio a seguire lo spazio comunicazioni visionari. La trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa non andrà in onda domani, Tracce di Cinema, quindi si riprende alle 16 con Attica Blues oltre la Black Music. E alle 17 La Schiena del Sol, Mezzedes prosegue il redazionale. Spazio redazionale del pomeriggio di Radio Onda Rossa, l'antipasto. E alle 20, dalle 20 alle 23 il martedì, autogestito da femministe e lesbiche. Alla fine, apostasia alle 23 a chiudere le trasmissioni. Il saluto più importante va a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano da limitata condizioni di libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati, i CIE, chi è costretto a subire i vari decreti amministrativi. Imposti da questori e prefetti. Noi non ci vedremo, non ci sentiremo la prossima settimana. Si riprenderà. La data non me la ricordo tanto bene, comunque. Eccola qua. 29 di marzo. Che forse riusciremo a portare chi vogliamo portare da circa 3 mesi, ci rincorriamo. Dai, a risentirci a fra 2 settimane.